Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Shogo, Mobile Armored Division.
Ma prima di cominciare vi poniamo la domanda del giorno che ha a che fare con questo videogioco. Studiandolo un pochino ci siamo accorti che c'era in questo gioco, che è degli anni 90, un sacco di elementi molto stupidi in un certo senso. C'era voglia di far ridere il videogiocatore e forse adesso invece i videogiochi si sono evoluti e cercano di andare e di prendersi più seriamente, quindi vi manca un po' quella sensazione di ma sì dai facciamo le cose fighe tanto per farle?
Fatecelo sapere lasciando un vocale accedendo al sito enciclopediadeivideogiochi.it e visto che adesso è possibile farlo su Spotify, perché no lasciarci qualche stellina di votazione, 4, 5, 6, 7 stelle di voto all'Enciclopedia dei Videogiochi che noi apprezziamo sempre. Questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda per i gamer.
Abbiamo scelto Level Up perché a differenza degli altri energy drink è quello che contiene meno zucchero di tutti, solamente 4 grammi per ogni porzione.
E costa veramente poco, solo un euro a porzione. E soprattutto non è in lattina ma viene distribuita in barattoli così non si rischia di inquinare.
Essendo un energy drink contiene caffeina e anche taurina, 200 mg in totale, per questo la sconsigliamo al di sotto dei 16 anni, mi raccomando solo una porzione al giorno anche per gli adulti.
E se volete supportare l'enciclopedia dei videogiochi andate sul sito levelup.it usando il codice FEFEATA. Ripeto, codice FEFEATA andando su levelup.it e livellate anche voi.
Trovate il codice in descrizione.
E prima di iniziare questa puntata su Shogo ascoltiamoci un pezzo della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Shogo, Mobile Armored Division, un gioco del 1998 sviluppato e pubblicato da Monolith Production ed è uscito inizialmente per sistemi Windows e successivamente è anche stato fatto il porting per Linux, sistemi Macintosh e anche una conversione per Amiga. Ed è uno sparatutto in prima persona, un FPS nato con molta ambizione ma che già da subito ha subito molte battute di arresto già nello sviluppo. Infatti, Monolith Production, che è anche il creatore della saga di Blood, i primi due giochi, Blood 1 e Blood 2, sempre degli sparatutto in prima persona, stava anche preparando il secondo capitolo, e quindi avevano due giochi che stavano preparando contemporaneamente. Certo, una cosa molto ambiziosa, ma che ha diviso letteralmente il team di sviluppo. Avevano metà dei mezzi a disposizione e metà della forza lavoro per due progetti molto ambiziosi, e quindi, come dicevo, hanno dovuto correggere il tiro togliendo tante innovazioni che avrebbero voluto invece inserire.
E non solo, Shogo è anche vittima del spazio, dello spazio proprio fisico che c'è sul disco. Infatti molti degli elementi che volevano mettere all'interno del gioco, quelli di Monolith, hanno dovuto tagliarli proprio per far stare tutto quanto dentro un unico CD che questo gioco si poteva permettere con il budget che avevano. Ricordo che Monolith appunto è partita, come ha detto giustamente Yuga, con Blood nel 97, quindi uno dei tanti studi che è nato dopo id e il successo che ha avuto Doom. Loro si sono occupati anche un po' della versione Doom 95 e poi semplicemente hanno fatto un loro gioco, così come è uscito Hexen, Heretic, tutti quei giochi che sono usciti come cloni inizialmente che prendono vita propria. E poi sarà un continuo creare franchise nuovi molto interessanti, perché ad esempio molti di voi che conoscono la serie di Fear è a cura loro, oltre che sono quelli che stanno dietro la creazione di Middle Earth, Shadow of Mordor e Shadow of War, quelli che sono reputati i giochi sul mondo del Signore degli Anelli con più successo.
Ma le sfortune di Shogo e di Monolith non sono solo queste. Infatti anche lo stesso anno di pubblicazione è per loro una tragedia, perché nello stesso anno esce un gioco che ovviamente tutti si ricordano, esce un certo Half-Life, che rivoluzionerà la scena degli sparatutto in prima persona e anche del modo di fare videogiochi e della storia. Quindi giochi come Shogo e Blood 2 vengono completamente oscurati. Infatti di tutte le copie che sono state distribuite all'uscita, solo veramente una piccola parte, un 20%, viene effettivamente venduto, risultando in una catastrofe. Avevano anche preparato un titolo successivo e delle espansioni, erano già in fase di progettazione, e con questa sfortunatissima release hanno accantonato tutto, abbandonando poi il progetto.
La cosa interessante è proprio l'edizione italiana di questo gioco. In realtà non c'è una vera e propria edizione tradotta in italiano, ma moltissimi della scena, soprattutto crack del tempo, della scena demo del tempo, si ricordano di Shogo e anche di Sin, che è un altro sparatutto in prima persona uscito in questo periodo oscurato da Half-Life, per la loro presenza nella famosissima collana Twilight. Entrambi i giochi che sono stati appunto ancora più asciugati di contenuto, proprio di gameplay, togliendo tutti quanti quelli che erano i possibili filmati, le musiche di sottofondo, proprio per avere la versione più nuda e cruda possibile. Ovviamente stiamo parlando di una collana illegale comunque, ma che in Italia, soprattutto in questo periodo, alla fine degli anni 90, avrà un grande successo con i primi 10-20 dischi, poi ovviamente Twilight. Magari ci dedicheremo un editoriale a parte per parlare proprio di questa cosa. Sin, appunto, uno di questi giochi di un'altra casa, mentre Shogo ha questa sfortuna e al tempo stesso una grande sfida, che è molto particolare perché è un gioco a tema anime e ambientato in un mondo rappresentato come se fosse un anime, un manga, quindi stile giapponese, ma non è fatto da giapponesi, è fatto da fan del Giappone, il che è una cosa molto molto particolare. E una cosa da sottolineare subito è che per rendere lo stile grafico del gioco hanno dovuto usare un motore grafico che hanno creato appositamente, che si chiama LitTech, e che ha creato insomma questo mondo. Ma stiamo parlando di qualcosa che tenderà verso il cel shading che ci sarà successivamente, che è la risposta definitiva a creare qualcosa in stile manga, in stile anime. Qui non ci siamo ancora, quindi diciamo che c'è tanta voglia di creare qualcosa del genere, poi l'esecuzione, alcuni dei modelli dei personaggi sono veramente orribili, ma ci hanno provato.
Per fare un esempio, un gioco che sfrutta il cel shading per rendere il contesto è 13, lo sparatutto in prima persona a tema spionaggio. Monolith va molto fiero di questo motore grafico che creano apposta per Shogo e Blood 2, e che poi, quando Monolith verrà comprata, verrà annessa a Warner Brothers, cambierà nome proprio in LitTech, ed è un progetto che porteranno avanti nei loro giochi, come ad esempio Tron 2.0, ma soprattutto No One Lives Forever, che è proprio il salto di qualità del loro motore grafico. È una curiosità proprio di questo gioco, che è l'idea di partenza per quello che sarà poi un gioco di spionaggio anni 60, in realtà doveva essere una specie di prequel di Shogo, Shogo. Però, come detto, la sfortuna che ha avuto questo franchise che volevano sfruttare ha fatto cambiare l'idea proprio per non parlarne più. Quindi non tutto negativo purtroppo dallo sviluppo di questo gioco, ma abbiamo anche una notizia positiva con questo motore grafico che è stato sfruttato fino a anni recenti.
E Shogo ha accumulato nel corso del tempo un sacco di fan che sono molto molto accaniti, insomma, di questo gioco e vorrebbero tanto un remake, una remastered in versione nuova, adesso che ci sono, insomma, le tecnologie per permettere l'espansione di questo franchise, perché in realtà poi alla base c'è una storia molto interessante. Noi vi diciamo già, mettendo le mani avanti adesso, faremo spoiler semplicemente perché ci sono alcune cose che fanno parte della trama che sono uniche di questo gioco e di cui vi vogliamo parlare. Per quanto riguarda lo sviluppo e soprattutto quanto è caro ai fan, nel 2018 c'è stata una campagna, un hashtag che girava al tempo, che era Shogo ventesimo, perché erano i 20 anni appunto dall'uscita del gioco, che è culminata in una live stream degli sviluppatori stessi che raccontano dietro le quinte del gioco ancora di più, e si vede come c'è questo clima goliardico, questa voglia di specializzarsi a creare qualcosa ma allo stesso tempo prendere in giro gli altri per il lavoro che fanno e portare avanti un progetto insieme. Poche risorse che si sono incastrate bene e soprattutto tanto divertimento tra di loro, si sono divertiti tantissimo a crearlo,
e questo si può vedere anche solo nella creazione delle armi, dei robottoni che potremmo usare nel gioco, perché proprio era il loro spirito. Oltre a renderlo ironico e scanzonato come i cartoni animati giapponesi, lo vediamo proprio da queste armi molto surreali, molto, anche in questo caso, molto divertenti, molto strane, ed è una delle innovazioni che secondo me eleva Shogo per i fan, ma anche lo diversifica dagli altri sparatutto. Una cosa fondamentale per questo genere di gioco è il divertimento, perché qui non stiamo ancora parlando di deathmatch, cosa che purtroppo è stata sistemata solo successivamente con i modder, quindi Shogo aveva una pecca anche in questo caso qui, però davvero il divertimento prima di tutto.
E questo si vede proprio nell'approccio del gioco, perché ci sono due modalità diverse di gioco. C'è la modalità a piedi, in cui abbiamo un arsenale di armi e soprattutto abbiamo una certa fragilità, c'è tanto realismo, cioè quando vieni colpito da un proiettile perdi tantissima energia, non è che sei una spugna. E dall'altra parte c'è il gameplay a bordo di un mech gigante, con proprio una scala diversa di gioco. Cammini attraverso la città, quindi ti ricorda molto Pacific Rim o anche Front Mission, che è un gioco che abbiamo affrontato sull'enciclopedia un po' di tempo fa, in cui c'è una missione ambientata proprio in città tra le strade. Questa seconda fase, appunto quella del mech, è molto più robusto, si possono scegliere ben 4 mech diversi ad inizio gioco e hanno un arsenale, e lì vai a vedere veramente di tutto e di più, di divertimento, a esplorare quello che si può fare con le armi. Questa cosa dell'assurdo, vi cito un momento topico di questa goliardia, è che ad un certo punto ci troviamo in un tunnel, stiamo camminando per strada con il nostro mech e improvvisamente dal nulla il cattivo salta fuori, uno dei cattivi salta fuori e ha un'arma talmente grande che non riesci neanche a vederlo in faccia, il robot, perché occupa praticamente, clippa tutto quanto la galleria insieme. E quando lo sconfiggeremo tra un bel po' ci sarà la possibilità di prendere quest'arma, che praticamente è come toccare un carro armato e poi puoi usarla.
Passiamo infatti da armi più convenzionali per i robotoni giganti, come il classico fucile laser o il fucile a impulsi, per arrivare appunto a questi cannoni spara esplosioni, proprio che letteralmente esplosioni, non vediamo neanche il proiettile partire da quanto sono veloci, per arrivare forse a una delle armi più curiose secondo me e anche più utili da un certo punto stealth o strategico, ovvero lo Spider Mine o Spider, dove noi lanciamo una mina attaccata a delle gambe meccaniche che si incolla ai muri o addirittura anche agli altri robot mentre si stanno spostando, e dopo qualche secondo esplodono con un effetto ad aria distruggendo tutto quello che è intorno. E questo, oltre che essere utilissimo per evitare di essere colpiti, porta, come succedeva, come abbiamo detto anche in una puntata di Max Payne, a sbizzarrirsi più volte ricaricando i salvataggi, cercando di trovare le situazioni più assurde per far esplodere i nemici.
Al tempo stesso questo gioco è pieno di situazioni molto pericolose, ogni angolo ti puoi trovare dei nemici che ti one shottano con il loro fucile quando sei nella sezione a piedi, e sottolineo quello che ha detto Yuga, le esplosioni sono quelle che fanno più danno rispetto a tutto il resto, quindi piuttosto che colpire direttamente i nemici gli spari un missile ai piedi e fai esplodere tutto, un po' come si fa in altri FPS, mi viene in mente anche Unreal Tournament a questa meccanica qui, o Serious Sam anche a qualcosa del genere. Quindi c'è questo salto e sparo verso il basso in modo da angolare i colpi nella maniera giusta, perché le armi qua si dividono
dividono in due. Essendo un motore grafico nuovo, c'è questa grande diatriba delle armi tra il clicco e il proiettile non si vede ma colpisce il bersaglio, oppure vado a renderizzare fisicamente il missile che va a colpire un oggetto. Questa cosa si vede ad esempio in come viene approcciata in Half-Life, in come viene approcciata in Quake, che è la grande innovazione rispetto al Doom precedente, ed è molto interessante perché qua si vengono a formare due tipologie di armi diverse, tra cui ad esempio anche un cannone Kato, che è quello che spara i missili che rimbalzano per terra, le palle di energia che rimbalzano per terra, che uno direbbe è bruttissima come arma, ma in realtà, visto che il gioco pullula di angoli ciechi e di punti morti dove ti possono fare gli agguati, puoi sparare e far rimbalzare la palla e colpire il nemico che sta subito dopo.
Ed ovviamente, visto che abbiamo parlato dell'ironia di Monolith, quest'arma molto particolare, se non usata correttamente, può generare delle scene, delle kill, dei suicidi pazzeschi, perché ovviamente farando il colpo rimbalzerà sul muro e tornerà indietro se non troverà dei bersagli da colpire. Quindi anche lì giriamo l'angolo, spariamo, ci nascondiamo per essere raggiunti dal proiettile che in realtà torna indietro. Molto scanzonato, con un'arma veramente potente. Un altro elemento che aggiunge divertimento tra virgolette, perché comunque è un videogioco, è anche il fatto che nelle sezioni dove noi siamo dei robottoni, i nemici ci saranno sì a bordo di robottoni, ma saranno anche a piedi, quindi saranno microscopici, e quindi oltre a poterli colpire con le nostre armi più disparate, avremo anche la possibilità di calpestarli. E qui il motore grafico è stato pompato al limite per esagerare il più possibile l'effetto dell'esplosione e anche proprio il sangue. Quindi noi avremo delle formiche che schiacceremo, che esploderanno in questa fontana rossa che lascerà anche il segno dappertutto, perché appunto è un motore che hanno creato loro e hanno deciso proprio di sfoggiare tutte le armi da subito, per quanto sia violentissimo, è fatto per divertimento, che anche questo effettivamente è un altro elemento preso dagli anime e dai manga. E
insomma, vedremo anche tutte queste influenze di anime e manga quando vi parleremo della storia, tra pochissimo.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
La storia di Shogo è ambientata in un mondo particolare che si chiama Cronus, in un futuro imprecisato, e in cui abbiamo questo pianeta, che è un pianeta arido, con una sorta di energia particolare che permette di fare dei viaggi interstellari. E questa è la stessa trama come ambientazione iniziale di Dune, identica con la spezia, che in questo caso viene chiamata Kato, energia Kato. Ma tutte le altre ispirazioni invece prendono da quelli che sono gli anime giapponesi di ispirazione robotica, quindi Pat Labor in primis, ma anche Macross, anche Robotech e poi anche Macross Plus e anche Evangelion in un certo senso, visto che è uscito proprio in quel periodo lì. E poi ci sono ovviamente elementi di Gundam, con questa politica che c'è dietro le quinte, fazioni e ribelli eccetera eccetera, e ovviamente Ghost in the Shell, che è un'altra ispirazione che lo accosta ad esempio ad un titolo, citando prima i giochi che hanno funzionato bene con il cel shading, Oni.
Su Cronus ci sono tre fazioni in conflitto. C'è la UCA, che sarebbe la fazione militare di cui anche noi facciamo parte all'inizio del gioco, e che è responsabile di mantenere l'ordine nell'estrazione di questa energia Kato. C'è la CMC, che è l'associazione dell'estrazione mineraria, che si occupa, è come il sindacato dei minatori, se vogliamo semplificarla. E poi c'è The Fallen, che sarebbe questa fazione terroristica che vuole liberare il pianeta, che è contro insomma l'estrazione abusiva di questa energia, un po' più i naturalisti. E noi siamo Sanjuro Makabe, un comandante della UCA che già dalla prima missione, dalla mini missione iniziale, vediamo subito che dà una mano a un altro gruppo di UCA a ritornare alla base. Un primo assaggio del mech e delle potenzialità del mech, che scopriremo poter anche trasformare in veicolo per coprire le distanze più velocemente. Quindi abbiamo anche il primo accesso alle prime armi, l'arma base, i primi nemici, i cararmati nemici, quindi che ora nessun tipo di minaccia vera e propria, per poi essere trasportati alla base effettiva che si trova su un'astronave, un po' anche come Gundam aveva la base spaziale, la base bianca. E quindi qui abbiamo invece la fase tutorial a piedi, dove esploriamo la base uscendo dalla nostra cabina per andare a conoscere gli altri attori che compongono il cast del gioco.
Quella che è l'introduzione del gioco, quindi questo mondo e queste fazioni, non vi viene spiegata direttamente dal gioco, infatti molto del materiale è stato tagliato, e questo si vede anche proprio nel caricamento tra un livello e l'altro. Non ci sono immagini o filmati come erano stati previsti, anzi ci sono ancora dei reperti andando sulla wiki a scavare, cose del genere, ma tutto quello che viene veicolato di storia tra una missione e l'altra è una schermata blu con delle scritte bianche, semplicissima, in cui Sanjuro dice che durante l'ultimo periodo ha perso suo fratello, il suo migliore amico e anche la sua fidanzata, quindi tutti e tre personaggi particolari sono rispettivamente Toshiro, Baku e Kura, e che oltre a questa rabbia fortissima che ha dentro la sazierà solo sconfiggendo i The Fallen, che appunto sono quelli che gli hanno portato via queste tre persone. Quindi già da questo punto di vista sai chi sono i buoni, sai chi sono i cattivi, sai qual è l'obiettivo fondamentale di questo Sanjuro, e anche c'è un pizzico anche qua di goliardia, di frizzantezza, perché tra una cosa e l'altra in cui dice questa missione di vendetta dice: ah sì, mi sono messo anche a frequentare la sorella della mia fidanzata morta. È complicato, come dirà lui.
E come se non bastasse, l'ammiraglio dell'astronave a capo di tutta la nostra unità, l'ammiraglio Akarajo, che è anche il padre sia di Kura che di Catherine, che è appunto la sorella. Già noi abbiamo un rapporto familiare con lui, ma che ci fa fare anche delle figure barbine già dall'inizio, perché lui chiama Catherine per nome e lui, il suocero, gli ricorda che invece è un suo superiore. Addirittura prima di redarguirci noi facciamo un commento sottovoce, lui si gira per redarguirci nuovamente e noi con una frase tra l'altro anche molto finta, quindi doppiata molto finta, diciamo che è il nostro eroe.
Sir, I presume Catherine is my primary contact for this mission?
You mean Lieutenant Commander Akarajo? Yes, she is.
That's what I meant to say, sir.
You're dismissed.
I'll see to that myself if I have to.
Do you have something you wish to share with me, Commander?
Yes, sir. You are my personal hero, sir.
Sì, questa cosa la sentirete anche perché è molto particolare. Tutta quanta la parte invece di storytelling fatto all'interno del gioco, quindi non nelle schermate di caricamento, è completamente doppiato in inglese, in una maniera che è tipica degli anime che giravano in quel periodo lì e anche successivi. Basta sentire quello che era il doppiaggio anche di Dragon Ball, per dire, una serie famosissima in inglese, era una cosa assurda, e questo succede in tutti quanti gli anime che giravano al tempo. Un po' è fatta apposta perché gli attori in realtà sono anche attori molto bravi che hanno fatto tantissime altre cose, ma devo dire che è un bel tocco. E l'altra cosa particolare di questa esplorazione della base è che tutte le informazioni di lore ce l'abbiamo da una stanza specifica dove c'è un'enciclopedia da esplorare con la voce robotica che ti racconta tutto quanto il resto, e puoi stare lì ore e ore a sapere tutto quanto della storia. E l'altra è il fatto che possiamo scegliere il nostro mech per andare in missione. Questi quattro mech sono particolari perché modificano la velocità e la resistenza. Il primo è una versione molto agile ma anche molto fragile, la seconda è un pochino più corazzato ma allo stesso tempo comincia a diventare un po' più lento, la terza è un carro armato con le zampe praticamente per poter andare in giro, mentre il quarto è particolare perché c'è un design che ricorda abbastanza anche i Gundam stessi, è quello più sporco di tutti in un certo senso rispetto agli altri che sono più carini, quindi è quello più brutto da vedere ma al tempo stesso è quello più forte di tutti proprio da un punto di vista di gameplay. Questo piccolo dettaglio messo all'inizio del gioco secondo me dà molta rigiocabilità, perché il gioco in sé è molto corto, dura 3, 4, 5 ore a seconda di quanto volete andare ad esplorare i dettagli e soprattutto quante morti avrete e salvataggi da ricordarsi sempre di salvare, ma ti dà la rigiocabilità di provare versioni diverse. Io mi ricordo la prima volta che ho provato con a me piaceva tantissimo quello lentissimo e grossissimo ed è molto molto difficile andare avanti, però al tempo stesso sei un tank che va in giro, e poi quando ho provato gli altri ho detto: ah, potevo fare in un'altra maniera, e c'hai questa sensazione sensazione di strategie diverse, opzioni diverse da poter sfruttare.
Dopo il tutorial iniziale e la conoscenza e l'introduzione di questi nuovi personaggi che compongono il nostro team, partiamo con la storia vera e propria. Noi siamo incaricati quindi di andare contro i The Fallen, ma le cose non vanno come pensiamo, perché i The Fallen sono più organizzati di quello che ci aspettavamo. Entrati nella città di Avernus, che è il centro focale di Cronus, rimaniamo intrappolati, vengono tolte le comunicazioni e quindi noi rimaniamo da soli, perché il nostro team di supporto viene distrutto e ci ritroviamo in condizione di non poter neanche ritornare alla base. Facciamo la conoscenza di un altro personaggio, Hank, che la sua presentazione è altrettanto ironica, perché dice: sono un amico di un amico, quindi non sappiamo nulla della sua backstory e non lo sapremo mai, quindi è un personaggio di supporto e basta, che però sarà fondamentale perché ci aiuterà a scappare dalle situazioni peggiori, ci farà nascondere il nostro Mac e quindi ricominceremo a piedi a infiltrarci. Ovviamente non c'è stealth in questo gioco, ma hai la parvenza di essere sempre inseguito e doverti nascondere, scapperai nel retro del camion di Hank, ci porterà sempre più vicino al nostro obiettivo di ristabilire le comunicazioni con la nostra base e avere un punto di estrazione.
È curioso questo personaggio Hank, è forse la vittima numero uno per quanto riguarda i tagli che ha avuto questo gioco, perché proprio in questo momento della storia erano state previste un paio di missioni aggiuntive che spiegavano come Hank è arrivato nel gruppo, perché è un personaggio molto americano e completamente diverso da tutti gli altri. Se lo vedete sembra un nano in versione futuristica, perché ha questo barbone arancione, il cappello da benzinaio, non so, mi ricorda sempre qualcosa del genere, ma comunque rispetto a tutti i personaggi che sono per la maggior parte con divise rosse e blu, questo è un personaggio con la camicia verde, sembra un tagliaboschi col cappello e molto pittoresco, sembra quasi uscito da Lost Viking. Questa backstory di Hank ti fa capire che effettivamente lui è l'amico di Kura, che non è morta, e lo scopriamo proprio quando recuperiamo le comunicazioni, perché sarà lei a contattarci per prima e capiremo insomma che è qualcosa di molto particolare, non è morta, è in missione sotto copertura e quindi dobbiamo stare ad ascoltare, ha delle cose da dirci e ci darà appuntamento per un night che si chiama Mecca. Dovremmo andare dall'altra parte della città, è sempre un casino trovare il punto giusto per poter raggiungere questo obiettivo, dove ci dirà effettivamente un sacco di cose interessanti.
Tutto questo però non sarà patrocinato dal nostro ammiraglio, perché Akarajo, nonostante sapesse che Kura non era rimasta uccisa nella missione precedente, ci ordina di tornare alla base perché ha altri ordini per noi. Però Senjuro, con questo twist e con questo primo colpo di scena di questo gioco, decide di seguire il cuore, e anche qui si generano dei siparietti divertenti con la sua nuova fidanzata, la sorella di Kura, che venendolo a scoprire anche lei comincerà a fargli delle frecciatine a cui lui risponderà, l'ironia tipica dei cartoni animati giapponesi. Kura che ci deve dire molte cose, ma non facciamo in tempo a raggiungerla, perché nel momento in cui arriviamo al locale Mecca ci ritroviamo in una trappola, perché Kura è stata rapita, e con l'aiuto di Hank e di Ryo Ishikawa, che fa la sua comparsa come il capo della Shogo Enterprises, quindi questa nuova fazione che tramava nell'ombra, che in realtà aiuta tutti lo conoscono, e lui sono anni che collabora un po' con tutti, questa figura un po' dubbia e incerta, ci offre uno scambio, noi gli diamo una mano e lui ci dà una mano a liberare Kura. Però il palco casca subito, perché noi gli daremo una mano prima che lui la dia a noi, ma una volta che abbiamo fatto il suo lavoro lui ci dirà: vabbè, non ho più bisogno di te, arrangiati, e ci lascerà, anzi farà partire l'allarme e ci lascerà in una missione veramente forse la più difficile che ho incontrato nel mio playthrough, perché veramente siamo a piedi con pochissime armi e ci ritroviamo in un livello strapieno di nemici.
È particolare perché la Shogo è quella che crea, una delle compagnie che crea proprio i mech, quindi è in sostanza il venditore di armi che dà sia le armi a una fazione che all'altra, quello che ci guadagna di più è l'approfittatore per eccellenza, questo Ryo Ishikawa. Cosa interessante, Kura ci dirà alcune delle rivelazioni. Questa rivelazione fondamentale è che mentre Hank arriva e ti dice: sì, abbiamo capito che The Fallen è guidata da questo Gabriel, questo personaggio fantomatico, e il suo secondo in comando che si chiama Uziel, e capiremo l'identità, perché sono proprio Toshiro e Baku, ovvero nostro fratello e il nostro miglior amico, ad essere a capo di questa organizzazione. Quindi altra rivelazione scioccante: nessuno dei personaggi che erano stati presupposti morti è effettivamente morto, e quindi bisogna combatterli con un grandissimo conflitto e relazione tra i personaggi. personaggi.
Il personaggio che si intreccia su tutti questi nomi di redivivi e lo stesso nostro protagonista è proprio Ryo Ishikawa, perché ci svela nel momento in cui fa il doppio gioco e ci lascia in balia dei nemici, rivela che anni prima, nella missione dove Kura, Toshiro e Baku avrebbero perso la vita, in realtà la missione è andata a buon fine e questo ha danneggiato gravemente la Shogo e Ryo, che stava facendo i suoi traffici. Quindi questo non è altro che una manipolazione di anni per riprendersi la vendetta verso di noi. E come ciliegina sulla torta di questa vendetta, vediamo, non potendo far niente, Ryo che uccide Hank, che si era precipitato al nostro soccorso, e che quindi finisce il suo arco narrativo, come detto, con una backstory completamente tagliata e con la sua sola funzione di effettivamente aiutarci e dirigerci durante gli schemi.
Quindi quello che era il desiderio di vendetta nella morte dei tre personaggi iniziali diventa poi il desiderio di vendetta. Questa volta sappiamo chi ha ucciso direttamente Hank, quindi dobbiamo vendicarci su Ryo e cercare di parlare con gli altri della folla, in un certo senso, perché sono comunque il nostro fratello, chissà cosa è successo. Man mano che andiamo avanti capiamo qualcosina in più della lore, e c'è un altro nome che salta fuori, che è Cothaniel, questa entità un po' strana, sembra essere il dio dei The Fallen, che viene chiamato Koth all'inizio e poi diventa Cothaniel. Scopriamo una cosa molto interessante: è una creatura grande come l'intero pianeta, è il Gaia di questo Cronus, ed è quello che sta producendo l'energia Kato. Quindi in sostanza tutti vogliono prendere il controllo di questa creatura, comunque di soggiogarla, e lui, che è effettivamente una creatura senziente, ha deciso di costruire la Fallen. C'è qualcosina anche su uno scienziato che non c'è in questo gioco, ma c'è nella backstory, diciamo, che possiamo vedere nella lore del gioco, e in sostanza crea la Fallen andando a controllare psichicamente Toshiro, rendendolo questo Gabriel soggiogato che diventa il capo. Baku invece non è soggiogato, ma semplicemente è molto geloso, perché Topare era innamorato di una delle due sorelle, quindi ce l'ha a morte con Sanjuro per tutto il resto della storia.
La mente di Sanjuro a questo punto è in pieno conflitto, deve andare contro suo fratello, contro la sua ex fidanzata e contro un amico, un caro amico che adesso lo odia. Disobbediamo, continuiamo a disobbedire agli ordini dell'ammiraglio Akaraju, che ci continua a dire di tornare alla base, anzi minaccia di distruggere completamente Avernus e compromettere Cronus, perché l'ammiraglia, l'astronave, ha questa nuova arma ancora in fase di test, il Kato Cannon, che gli permetterebbe di distruggere tutti, quindi risolvere la situazione distruggendo The Fallen, ma al contempo anche tutta la popolazione. L'ammiraglio, che va contro anche gli ordini superiori, scopriamo, diventa anche lui un po' un cattivo, e quindi in un certo senso ci giustifica a parlare con Toshiro, che ci darà appuntamento tramite Kura in un museo dove troveremo delle informazioni, perché abbiamo parlato di Cothaniel, ma questa creatura non è mai stata vista, e quindi c'è questo mito, questa leggenda, e noi troviamo con l'aiuto di Kura e Toshiro queste informazioni, e nonostante tutto che l'ammiraglio Akaraju vuole distruggere tutto. Quindi noi in un certo senso scendiamo a patti, o comunque dovremmo farlo, perché questo gioco, in questa parte conclusiva, prima della parte conclusiva, ci mette di fronte a una scelta: schierarci con i The Fallen e quindi impedire all'UCA di distruggere tutto quanto, oppure stare dalla parte dei militari e sconfiggere i The Fallen e uccidere effettivamente la minaccia di Cothaniel.
Qui ho trovato questa scelta, questa possibilità di scegliere, interessante anche per come viene posta, perché sì, c'è un momento in cui c'hai la scelta di dialogo da poter fare, ma tutto viene registrato in realtà poco prima, in base alle azioni che hai fatto, perché si presenta un livello pieno di tuoi colleghi, in un certo senso, perché sono quelli dell'UCA, e a seconda se tu sei ostile o pacifico nei loro confronti, ci sarà poi il finale diverso. E quindi questa cosa è molto interessante, perché non hai un'opzione di dialogo, ma il finale è dettato dalle tue azioni. Due finali che sono molto diversi, che convergono sotto alcuni aspetti, perché non c'è un finale buono, un finale cattivo, semplicemente sono due finali diversi con risvolti diversi, e forse uno è un po' più epico e l'altro è un po' più tedioso da raggiungere, semplicemente perché fai tanto backtracking se stai dalla parte dei Fallen, che è questa cosa qua, perché stando dalla parte dei Fallen devi ritornare indietro nella tua astronave dell'UCA e combattere contro un sacco di gente lì dentro, proprio inseguendo lo stesso ammiraglio che va arrestato in qualche maniera, visto che è il cattivo presunto di questo finale, mentre dall'altro lato il finale ci verrà mostrato in una boss battle epica con il robottone di Toshiro armato di katana, e anche lo stesso Cothaniel si presenterà come un occhio che in quel momento lì sta dando uno scudo al mech appunto dell'antagonista. Questa situazione è molto diversa, molto distante i due finali, e la cosa che mi ha stupito molto è poi come alla fine della fiera il cattivo sia sempre il presidente della Shogo, con cui comunque dobbiamo vendicarci.
Esatto, quindi questa boss battle nascosta, se vogliamo dire, sarà da affrontare comunque, quindi noi, indipendentemente dal finale che avremo scelto, riusciremo a avere la nostra vendetta. Il personaggio che effettivamente è l'unico cattivo verrà eliminato. Un po' di delusione però devo dire ce l'ho, perché i finali, come detto, non avendo dei video, delle cinematic o delle spiegazioni fatte col motore grafico, i finali in realtà sono la schermata blu con la scritta bianca che ci dice bene o male cosa succede. Quindi se noi fermeremo l'ammiraglio Okaraju, verremo a sapere che è stato arrestato dai piani alti della UCA e che i The Fallen e Cotinial hanno stretto un'alleanza, una tregua tra le varie fazioni. In un certo senso tutto torna al suo posto e Senjuro diventa l'ambasciatore per mantenere la pace. Se invece sconfiggeremo Gabriel e Cotinial, invece l'ammiraglio sì, andrà sotto processo, ma non se ne farà nulla, un po' come i casi del poliziotto corrotto che in realtà non gli fanno niente. Però in questo caso qui recupereremo comunque nostro fratello, che però sarà talmente contagiato e intossicato dall'energia Kato e da Cotinial che sarà difficilissimo recuperarlo, e quindi ci sarà la fazione dominante, la UCA, che spazzerà via il resto della concorrenza. Quindi un finale positivo tra virgolette, perché comunque stabilisce un'egemonia.
A sopperire la mancanza di un filmato finale però ci sono i crediti, che sono esilaranti, molto molto belli, in cui viene ripresa una scena che c'è proprio all'inizio del gioco. Nella nostra base spaziale c'è un bar e noi possiamo parlare con la barista e fare un po' uno scambio di chiacchiere abbastanza veloce. Qui si riproporrà la stessa cosa, perché andremo a chiedere dell'alcol a questa barista, che dirà no, non posso dartelo, sei in servizio. Ma la cosa esilarante è che poco dopo Sanjuro uscirà dall'inquadratura e sparerà un missile distruggendo la barista in una scena epica, esilarante, al limite delle comiche proprio.
Tutto con un sottofondo che non c'entra veramente nulla, perché sarà una canzone idol giapponese, quindi molto pop, e quindi vedremo le protagoniste Kura e Catherine che correranno disperate avanti e indietro con il bar in fiamme e la barista esplosa, con questa canzone molto orecchiabile, molto simpatica. E anche gli stessi credits sono simpatici, perché ci sono delle frasi in mezzo. Siccome hanno puntato molto sul motore grafico, nel momento in cui viene presentato il team del motore grafico avranno anche il commento sì sì, questa è la parte grossa del gioco dove abbiamo investito di più. Ma anche alla fine avranno un'autocelebrazione con Monolith Rules. E anche una cosa che mi ricordo forse dei film dei Monty Python, alla fine quando verrà, viene proprio scritto End of Credits, quindi parte finale, se noi staremo ancora ad aspettare senza premere il tasto ESC per tornare al menu principale, ci verrà detto ma siete ancora qui? No, questa è veramente la fine.
Sì, c'è anche su Monkey Island questa cosa qua del tempo da aspettare, ed è quello che vi dicevo all'inizio con la domanda. È un po' una mancanza dei giochi d'oggi questa divertirsi con il pubblico e fare un po' di metagaming fuori dal gioco stesso, e l'ho trovato molto divertente. È un buon finale, anche appunto con il poco spazio che avevano sul disco. E questo era Shogo Mad Mobile Armor Division, un gioco che a me è piaciuto molto, che mi sono goduto, visto in realtà mentre lo giocava Yuga, e a cui voglio dare 7 vite del gatto e mezza. Ed è una cosa molto interessante perché fa parte di una side quest facoltativa del gioco. Proprio nel momento in cui stiamo cercando di recuperare le comunicazioni con la nostra casa base, dovremo superare un cancello elettrificato, e questo cancello elettrificato è di proprietà di una signora, una dolce signora che troviamo nella città di Avernus, che ci dirà sì, ti farò spegnere questo cancello se ritrovi il mio gatto. Tu puoi tranquillamente ucciderla e spegnerti il cancello da solo. ma se decidi di intraprendere questa missione side quest, sentirai all'interno di un labirinto il gatto piangere, miagolare, e devi cercare di trovarlo. Cosa interessante, perché c'è l'unica arma unica di questo gioco, e che è questa bambolina che farà un suono che sentirete adesso. Cioè Magic Claw, che è una citazione, un'autocitazione di Monolith, di un gioco uscito proprio in questo periodo che si chiama Capitan Artiglio, in cui il protagonista è un gatto, e questo è una sua bambolina, un action figure di quel personaggio, che è anche un modo per attirare questo gatto, che stava per essere mangiato da dei gattibali, chiamiamoli così, o dei vicentini potrebbe essere. E qui c'è l'altro aspetto molto particolare di questo gioco, una battuta, una serie di battute che io al tempo non capii, ma visto adesso il visto adesso effettivamente è una battuta pessima, ma ci sta in un gioco del genere. E che, fatta questa quest e recuperati i contatti con Catherine, che è la nostra fidanzata, oltre a esserci una frase "no time for pussy", con il doppio senso appunto della parola pussy, ma con il discorso che questo gatto stava per essere mangiato, è un altro doppio senso che fa parte di un atto sessuale. E quindi c'è un po' di gioco tra Catherine e Sanjuro sul "ah, ma ti ricordi, no, ah, forse spiegamelo meglio", e c'è un po' di dialogo perverso tra i due. Questo piccolo aneddoto per raccontarvi come questo gioco sia molto interessante, a me ha colpito molto proprio perché non c'ha grosse innovazioni, ma ha quello spirito di fine anni 90 molto molto interessante. Monolith, si vede come ci sia stata passione nel creare questo gioco e sia venuta fuori, ci sono tantissime citazioni allo stesso Blood, che è coevo, ma anche ai vari Patlabor, Ghost in the Shell che abbiamo citato prima, i colleghi vari di Sanjuro di cui vediamo i nomi sulle stanze, sono proprio Rick Hunter, Izumi, e sono proprio i personaggi di queste serie. E oltre a questo ci sono anche battute con gruppi metal Amish, con la band insomma scritta sullo sfondo, piccole easter egg sparsi qua e là senza alcuna motivazione. E tra l'altro, a proposito di easter egg, c'è anche l'easter egg di Shogo 2 come maglietta all'interno di un altro gioco della stessa Monolith. Quindi si vede come godono nel citarsi e nell'autoreferenza, in sostanza. Quindi è un gioco molto molto interessante. Non gli do un voto tanto alto perché c'è tantissimo elemento frustrazione all'interno di questo gioco. Se non sai come muoverti morirai tantissimo, anche perché è molto fragile proprio il personaggio, prende pochissimi colpi, cosa che viene controbilanciata se sai usare bene il sistema di critici che ha questo gioco, che non è random, ma per capire come funziona ce ne vuole veramente tanto. E tu, Yuga, cosa ne pensi?
Io do a Shogo 8 esplosioni su 10. Questo è un gioco spassosissimo per gli appassionati di robotoni, ma anche solo di sparatutto in prima persona. Probabilmente me lo sono goduto anche di più perché ci ho giocato prima di giocare ad Half-Life, e quindi non me lo sono rovinato come probabilmente sarebbe accaduto. È veramente un gioco che punta sul divertimento, è scanzonato, è spensierato. Ecco, è un gioco davvero spensierato, nonostante l'incredibile violenza che però era pregna dei giochi, soprattutto sparatutto anni 90. Il fatto che tu puoi letteralmente uccidere chiunque, personaggi non giocanti, amici, nemici,
bambini anche,
lo accomuna con l'ultraviolenza di quegli anni, ma si ritaglia un suo spazio perché era il primo che effettivamente prendeva spunto dalla cultura nerd. Una cosa che ho apprezzato particolarmente, al di là dell'allontanarsi completamente dal realismo di alcune situazioni e dalla libertà che dava al giocatore di colpire chiunque, rispecchiava molto una cultura che forse in quel momento lì non era ancora rappresentata a dovere, quella della cultura dei nerd alla giapponese, un po' degli otaku. Questa è una lettera d'amore di Monolith, ed è davvero un peccato che si siano un po' rovinati cercando di sviluppare due giochi contemporaneamente. Questo gioco anche è corto, abbiamo detto, giocato tutto d'un fiato, col finale quello meno impegnativo ci si mette 3 ore, sapendo già cosa si deve fare. Quindi è davvero un peccato che non ci abbiano investito di più e creduto forse di più. Hanno fatto come un gioco per divertirsi, ma che veramente poteva lasciare un segno indelebile, ed è anche per questo che è un gioco che ha un suo pubblico di nicchia, che negli anni si è via via espanso e cresciuto sempre di più. E questo si vede dalla scena dei mod, dove hanno cercato di recuperare il pacco di espansioni che era previsto per il gioco, che ne aumentava le missioni e che aggiungeva della lore e della backstory ad alcuni personaggi che in questo gioco, nel gioco originale, non hanno avuto alcuno spazio. Quindi anche qui l'amore dei fan addirittura il pacchetto grafico aumentato, dei robot nuovi, delle scelte nuove, e forse quello un po' più particolare ma che è rimasto nel cuore è il cosiddetto Shogo Paint, perché il motore grafico di Shogo permetteva di lasciare le texture dei proiettili sui muri, ci si divertiva a scrivere con i proiettili, e quindi questa mod aumenta ancora di più la possibilità di farlo, che è una stupidaggine se paragonato al gameplay del gioco, però fa capire queste piccole chicche che sono state inserite nel gioco, lo differenzia da tutti gli sparatutto al quale giocavo in quell'epoca. Davvero davvero un gran gioco, e quindi l'hashtag Shogo20 e anche alcune immagini leakate che facevano presagire a un remake in HD di Shogo, veramente ogni volta io ci perdo, sudo sette camicie in attesa del santo graal che Shogo torni ai suoi fasti. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete farci sapere cosa ne pensate dell'episodio, del progetto e anche dalle novità di questa nuova stagione. Avrete ascoltato il nuovo editoriale Press Play on Tape e vi ricordiamo che potete farcelo sapere lasciandoci un vocale andando su enciclopediadevideogiochi.it.
E sempre su quel sito troverete anche il nostro spin-off che abbiamo creato quest'anno. La grande sfida che vogliamo fare è portare questo podcast anche in inglese, e quindi è nato Encyclopedia of Video Games, la versione in inglese di questo podcast, dove pubblicheremo puntate nuove, inedite, in inglese su giochi che non abbiamo ancora affrontato in italiano, proprio per diversificare tutto quanto, e anche avete la possibilità di consigliarci tramite Spotify, tramite i vari messaggi che potete mandarci, sia giochi nuovi, sia anche giochi da poter tradurre da una lingua all'altra. Quindi andate pure su Enciclopedia dei Videogiochi .it, presto ci sarà anche un sito .com, però insomma trovate tutte le informazioni là.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave. Fair,